Benvenuti a Colorama, siamo alla quarta puntata, è incredibile a dirsi, i colori continuano, non finiscono mai. Oggi siamo arrivati al mio preferito, lo ammetto, faccio subito outing, parleremo del verde e ne parleremo, non l'ho mai detto prima, anche stando zitti, cioè quando parte la musica, perché ogni brano che noi proponiamo ha comunque la parola, il termine del colore interessato nella puntata che state ascoltando, quindi oggi ci sarà dappertutto il verde, più che altro per quanto riguarda la musica sarà green, perché è tutta roba inglese, noi ne parliamo poco del verde in Italia. Comunque partiamo un po' dall'inizio di questo verde, questo colore meraviglioso. Andiamo indietro nel tempo, andiamo sul Nilo. Gli antichi egizi lo usavano per indicarlo con un geroglifico a forma di papiro, che in effetti è di un verde brillantissimo. In latino verde si diceva viridis, spero di non aver sbagliato l'accento. Ed è una parola curiosa perché contiene anche una radice utilizzata per indicare la crescita, ma persino vita, e vir, uomo. Rimanendo sempre in ambito del latino, due curiosità. I romani erano sicuri che polverizzare smeraldi e ridurli in pomata facesse benissimo agli occhi, quindi i più ricchi tra loro facevano delle creme costosissime. Nerone invece è il massimo dello sfarzo, per non rimanere accecato durante le battaglie dei gladiatori si fece costruire un paio di occhiali con dei vetri di smeraldo, pensate che sciccheria. Per i musulmani il verde è sinonimo di paradiso, divenne per questa cultura il colore più importante già nel XII secolo e infatti il verde è presente in numerosissime bandiere dei paesi a maggioranza musulmana, pensiamo all'Iran, a Bangladesh, Arabia Saudita e Pakistan. A volte fu ingiustamente associato al demonio, probabilmente per le crociate, perché si andava contro i popoli musulmani, per il quale appunto era un colore sacro. E il verde è anche spesso associato al veleno, anche un fascino tutto suo, poi scopriremo meglio perché. Parlando di arte, ne ha date di gatte da pelare agli artisti, perché è un colore molto instabile. Prima di avere il permesso, diciamo, dalla morale del tempo di poterlo ottenere mescolando il giallo e il blu, cercavano ovviamente gli artisti di avere dei pigmenti verdi, ma erano difficilissimi intanto da estrarre, ma soprattutto è un colore instabilissimo e questo sarà una sua caratteristica estesa a tutti gli aspetti dei suoi utilizzi. È instabile tanto che moltissimi quadri ci sono arrivati con delle imbarazzanti macchie brunastre, rossastre, perché il resto dei colori rimanevano brillanti e il verde con il tempo in pratica marciva, muffiva. Insomma, imbarazzante. Finalmente si cominciò a mescolare il giallo e il blu a partire dal XVIII secolo e tutto cambiò. Cambiò, ma non è che ebbe miglior fortuna, è sempre rimasto in bilico tra il bene e il male. In Occidente durante il Medioevo passava per colore malefico perché era appunto il colore del diavolo e degli spiriti maligni e infatti si vietava sia di indossarlo ed era anche molto raro trovarlo negli stemmi. Nella cultura occidentale era anche ritenuto il colore del destino, della buona e della cattiva sorte. E infatti in epoca feudale non è un caso che i duelli si svolgevano sui prati. E inoltre, almeno dal XVIII secolo, per quanto ne sappiamo, i tavoli da gioco sono verdi, così come anche i campi sportivi. E allo stesso modo, pensate, i consigli di amministrazione tradizionalmente si svolgono su tappeti verdi, dove si negozia un po' la sorte di tutti noi. Le ragioni che hanno dato origine a questo colore così particolare è dovuto le ragioni che hanno dato origine ambigua a questo colore, dicevo, sono dovute appunto all'instabilità chimica. Questa instabilità che è rimasta come una caratteristica arrivata fino a noi e più tardi riuscirà anche ad uccidere molte persone, ma non con l'assenzio, come molti hanno tentato di farci credere. E stessa cosa, sempre continuando a parlare dell'utilizzo del verde, pensiamo alle banconote, pensiamo ai giochi d'azzardo, alla banca, alla finanza. In molti paesi è stato anche il simbolo delle farmacie, infatti farmacos, veleno, non in Italia però dove erano rosse. E poi in teatro, non è vero che è il viola, il colore della iella. E il verde fu indice di mala sorte per gli artisti del palcoscenico già dai tempi di Shakespeare e fino all'Ottocento. E sembra che per gli attori indossare abiti di scena verdi portasse sfortuna, perché a quanto sembra Molière è morto proprio indossando un abito verde. E poi, vabbè, andiamo in fondo all'arcobaleno. Nel meraviglioso Mago di Oz, la città di Smeraldo è la metafora della possibilità di realizzare tutti i nostri sogni, quindi non smettiamo di cercarli là. Dove finisce l'arcobaleno? Just kidding. Okay. Come on.
shade of green. Tell me, is that what you need? All signs around, they say move ahead. Could someone please explain to me your ever-present lack of speed? Are your muscles bound by ropes? Or do crutches cloud your day? My sources say the road is clear and street signs point the way. Yeah. You're gonna stand around till 2012 AD. What are you waiting for? A certain shade of green. I think of you again, watching you procrastinate. What are you waiting for? A certain shade of green.
E veniamo un po' di simbolismo e di neuromarketing. Allora, abbiamo detto il verde rappresenta, così, per un senso comune, l'Islam. In Irlanda invece è associato alla fazione cattolica, alla cultura celtica, tutt'altro. In India rappresenta purezza e armonia. In Cina il marito tradito, soprattutto se indossa un cappello verde. In Giappone invece simboleggia il futuro, la giovinezza, l'energia, la vita eterna. Più recentemente in Occidente viene associato comunque alla gelosia, all'invidia, al caso, alla cattiva sorte, alla speranza, al denaro, alla natura, all'ecologia, alla freschezza, alla salute, alla gioventù, al libertinaggio e al permesso, non a caso il semaforo è verde, ma anche al diavolo, alla stranezza e infatti i marziani, com'è che li raffiguriamo da sempre, verdi, e poi al veleno e agli acidi. Cerchiamo di evitare ovvietà. Comunque nel neuromarketing il verde evoca tranquillità, quindi relax, viene molto utilizzato nel settore medicale, farmaceutico, nelle sale benessere, nelle sale dove si svolgono consulenze finanziarie e bancarie. La tinta verde sulle pareti, attenzione se state ristrutturando casa, è un eccellente colore di giorno, ma è sconsigliabile nelle camere da letto. Invece è consigliabile nelle cucine, perché capisco il motivo, ma sembra che risvegli l'appetito. E poi, proseguendo, sempre parlando di neuromarketing, in ambito professionale è raccomandabile nelle sale riunioni, nei luoghi molto rumorosi, nelle stanze dove si svolgono negoziazioni, negli studi legali, negli ambienti dove si svolgono professioni mediche, nelle centrali di pulizia, nei centri di massaggio, wow, nelle stanze dove si pratica ipnosi e nei luoghi zen. E poi attenzione, se avete in vista un colloquio di lavoro, sappiate che vestirsi di verde ispira grandissima fiducia nell'interlocutore, ricordatevelo. Adesso vi racconto una storia. Allora, andiamo un po' indietro nel tempo, ma non troppo. Quando Napoleone morì al confino nell'isola di Sant'Elena, si parlò di tumore allo stomaco e così passò la notizia. Poi il suo corpo venne riesumato nel 1840 e venne trovato in uno straordinario e anomalo stato di conservazione e subito fece pensare ad una morte per avvelenamento e quindi iniziarono le teorie. Poi si scoprì che le pareti della sua stanza erano rivestite di una carta da parati verde Shell, che dopo vi spiegherò cos'è, e subito si pensò che gli inglesi lo avessero fatto fuori in un modo così un pochino furbo e sordido. Allora tutto deriva dalla scoperta di uno scienziato svedese, tale Carl Wilhelm Scheele, che nel 1775, effettuando studi sull'arsenico, quindi era proprio orientato su altro, scoprì un composto chiamato arsenito di rame, dal colore verde brillante, e subito capì che se ne poteva trarre grandissimo successo a livello commerciale, proprio per il solito problema che non esisteva il pigmento verde. Quindi esplose la mania per le carte da parate verde Scheele, e questo colore si diffuse ovunque in Europa, alberghi, ospedali, sale d'attesa delle stazioni ferroviarie, una vera e propria ossessione per il verde. Poi successe che un'operaia molto giovane, 19enne, che confezionava fiori artificiali, morì con degli evidenti sintomi di avvelenamento, e un'altra bambina che inavvertitamente si mise a succhiare dell'uva finta, verde appunto tinta, ebbe gli stessi identici sintomi e fece una bruttissima fine. Passarono gli anni, però questi fenomeni continuarono, nessuno riuscì diciamo, a trarne un'ipotesi, ma successe questo soltanto nel 1871, quando il British American Journal ammise che soltanto 6 centimetri quadrati di tappezzeria di quel verde Scheele contenevano sufficiente arsenico da avvelenare 2 adulti in breve tempo. Quindi l'inventore di quel verde, il signor Scheele, era cosciente della tossicità del suo colorante, ma sembrava molto più preoccupato di tutelare la proprietà del brevetto, che era preziosissima, piuttosto che preoccuparsi delle conseguenze su intere popolazioni. Popolazioni che peraltro non svilupparono una cultura di autotutela, non fecero mai nulla neanche per evitare altri avvelenamenti, né vennero mai approvate delle leggi per vietare il verde Scheele. Insomma, che il verde Scheele fosse mortale lo sapevano tutti, ma ognuno si doveva regolare da sé.
Sarah's friend, she lost her mind. She left him and made it look sexy now. I fear you won't be far behind. Thinking I'll be the next to leave, but I know I might be anxious, but I'm still not crazy, and I don't need another kind of clean to know I'm on the right side with you. Nothing has changed and nothing's wrong. You're not the perfect hand, but I don't hit on 19, and I don't need another kind of green to know I'm on the right side.
E adesso cerchiamo di evitare la banalità, ma parliamo, ci tocca farlo, del benessere provocato dagli spazi verdi, dalle aree verdi che ci diciamo che interrompono il grigio delle nostre città. Non è il nostro caso, noi siamo a Trevignano, quindi siamo assolutamente fortunati. Comunque diciamo che si è sempre capito che il verde facesse bene ai popoli, alle persone, ai cittadini. Ultimamente però hanno cominciato proprio a tirar fuori dei numeri i ricercatori e le evidenze sono tante, quindi viene confermata quella che prima era soltanto così una sensazione. Pensate per esempio ai bambini. I bambini che trascorrono più tempo nel verde presentano una riduzione dell'incidenza di disturbi del comportamento, in particolare un miglioramento dei sintomi dell'ADHD, il disturbo da deficit di attenzione e di iperattività. 80 minuti al giorno di attività all'aperto possono ridurre del 50% la probabilità di sviluppare miopia. Secondo uno studio tedesco, invece, il rischio di ammalarsi si riduce sensibilmente in presenza di aree verdi entro il raggio di un chilometro dalla residenza. Quindi, ottimo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda ufficialmente una superficie minima di 9 metri quadrati di spazio verde per abitanti. Noi stiamo benissimo perché in Italia ne abbiamo 30 per ciascun abitante. E poi c'è chi ci aiuta già da parecchi anni così ad incrementare questa ricchezza che più è vicina e più è per noi sintomo a parte di civiltà ma anche di buona salute. È il fenomeno planetario del guerrilla gardening, è una forma di giardinaggio praticata su terreni incolti, abbandonati, angolacci di città squallidi, che vengono prontamente non so come posso dire, occupati da giardinieri, da attivisti, da ideologi, c'è un po' di tutto, pensionati, da bambini, che nel giro di pochissimo tempo ne fanno un giardino che poi gode di più o meno fortuna a seconda di chi arriva dopo di loro, ovviamente. La prima volta che si è usato questo termine è stato nel 73, accade a New York. Questo gruppo trasformò un lotto orrendo derelitto in un giardino. Dopo 30 anni, pensate, questo spazio è ancora, no, più di 30 anni, ormai sono 50, questo spazio è ancora ben tenuto e se ne prendono cura alcuni volontari, ma adesso addirittura è protetto dal Dipartimento dei Parchi di New York, che ne ha apprezzato evidentemente la creazione. Si è diffuso in tutto il mondo. Per esempio nel 96, in una cittadina danese, circa 1000 persone presero parte a un progetto e, pensate, 1000 persone e crearono un giardino in pochissime ore. Nel 2000, invece, un'associazione che si chiama Reclaim the Streets organizzò una manifestazione di massa presso la piazza del Parlamento a Londra con una parata carnevalesca con tanto di band di samba e un raduno di ciclisti partito da Hyde Park, eppure lì diventò un enorme orto. Ovviamente ci sono anche delle critiche, soprattutto chi non partecipa ovviamente le fa, le esprime. Si dice che spesso vengono piantati fiori e piante in luoghi densamente abitati che favoriscono, pensate, il proliferare di vegetazione spontanea foriera di allergie e di insetti particolarmente fastidiosi nelle calde giornate estive.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid?
Avrete notato, anche più disattenti lo avranno fatto, che c'è una grande corsa di tutte le aziende di tutto il mondo così ad esprimere adesione alla sostenibilità con grandi campagne di sensibilizzazione in cui ognuno così dice in pompa magna di cosa si sta occupando, cosa sta facendo contro l'inquinamento. Molte di queste dichiarazioni sono reali, alcune sono realistiche, altre sono vere e proprie truffe. Pensate che soltanto nel 2022 ben 18 importanti marchi sono stati coinvolti in operazione di quello che si chiama greenwashing, cioè praticamente dichiarare attività a favore dell'ambiente, attenzione a favore dell'ambiente, che poi l'azienda si guarda bene dal portare a termine. Quindi diciamo che così ci si mette una medaglia verde al petto, magari il consumatore così di buona volontà sceglie un marchio piuttosto che un altro nel momento in cui è sullo scaffale, perché vede questa fogliettina verde, questo claim di campagne così, le apine, i fiorellini, e poi in realtà si porta a casa un prodotto che è uguale a quello che aveva accanto e che magari costava anche meno. E tante aziende hanno, proprio per non rischiare questo greenwashing, cioè di una brutta figura, hanno così portato a casa un fenomeno che invece si chiama il silenzio verde, cioè fanno finta di niente, magari scrivono piccolo piccolo che hanno delle attenzioni verso il verde. In Italia, per fare così un nome, è scoppiato il caso Fileni, il pollo famoso, è stata Report in questo caso la trasmissione della RAI che ha contestato delle pratiche produttive perché i polli non erano allevati a terra manco per niente, uscivano all'aperto veramente di rado. Ma Fileni è soltanto uno, c'è stata la Michelin addirittura, i noti pneumatici, nonché la nota guida ai ristoranti di lusso, si è impegnata, pubblicizzandola ampiamente, a piantare alberi della gomma per inverdire 90.000 ettari di terreno distrutti dal disboscamento illegale in Indonesia. In realtà poi chi ha studiato questo caso ha scoperto che il progetto, finanziato con 95 milioni di dollari di obbligazioni verdi, in realtà era una piantagione di gomma naturale a monocultura, un po' come l'olio di palma, che ha sostituito migliaia di ettari di habitat di oranghi, tigri, elefanti che erano stati rasi al suolo. Quindi attenzione, attenzione, anche il WWF, pensate, ci è finito dentro. A un certo punto ha dichiarato in una campagna che bruciare la plastica è pulito e che non ci sarebbero state scorie rimanenti da questa operazione, invece si è scoperto che comunque rimanevano dei residui che erano tutt'altro che a favore dell'ambiente. E poi che altro? Ci sono tanti modi ovviamente di fare greenwashing. Si possono raccogliere fondi per campagne che non vengono mai portate a termine, si può dichiarare il falso nelle tabelle sì, degli ingredienti, o per esempio anche nella composizione dei vestiti che comprate, anche H&M per esempio, per fare un altro esempio. E poi la Coca-Cola ha fatto una campagna in cui affermava che avrebbe così contribuito a creare un mondo senza spazzatura, mentre invece è stata nominata per la terza volta impresa più inquinante a livello globale per quanto riguarda la produzione di plastica. Altra cosa, altra campagna, Every Bottle Back, come se venissero restituite, riciclate tutte le bottiglie di Coca-Cola, falso, soltanto il 30% è risultato riciclabile. Quindi anche qua purtroppo è stata una delusione. E poi ci sono i Coldplay, mi spiace ma è uscita fuori anche questa cosa, io li amo ma è trascurabilissimo questo mio giudizio. Allora, diciamo che Mr. Chris Martin, il leader, e tutta la band immagino, si sentivano in colpa perché avevano volato moltissimo per un tour mondiale, uno dei tanti. Così recentemente avevano annunciato una serie di misure per ridurre la propria impronta ecologica. Una di queste, per esempio, era una geniale pista da ballo cinetica che produceva elettricità dal movimento dei fan che ballavano. Fantastico, direte voi. Però c'è stato poi un ulteriore passaggio, forse hanno esagerato, dovevano tenersi un pochino più riservati, perché hanno così patteggiato una partnership con la compagnia petrolifera finlandese Neste, credo che si pronunci così, che sostiene di essere il più grande produttore al mondo di biocarburanti sostenibili per ridurre l'impronta dei viaggi aerei della band, in pratica un carburante non inquinante. Secondo uno studio, invece, i fornitori di olio di palma dell'azienda hanno abbattuto 10.000 ettari di foresta dal 2019 al 2020. Quindi questa Neste, hanno dichiarato i ricercatori, sta cinicamente usando i Coldplay per lavare la propria reputazione. Chris Martin stesso sarebbe inorridito a saperlo, ma l'avrà mai saputo? Di fatto la partnership è continuata. Honey, you are a rock upon which I stand, and I come here to talk. I hope you understand.
the stand. The green eyes, yeah, the spotlight shines upon you. And how could anybody deny you? I came here with a load, and it feels so much lighter now I met you. And honey, you should know that I could never go on without you. Green eyes, honey.
E adesso andiamo nel peccato, perché il verde è molto peccaminoso, e vi racconto un'altra storia. Allora, alla fine dell'Ottocento serpeggiò in Europa una minaccia verde, prodotta con una miscela di piante ed erbe aromatiche, tra cui il genepi, di cui non sapevo l'esistenza, anice, finocchio, insomma, erbette di questo genere miste e macerate nell'alcol fino a diventare un liquore amaro e color pera. Era l'assenzio. Allora, non era nuovo, anche i greci e i romani l'avevano utilizzato, miscele molto simili, ma soltanto come repellente per insetti antisettico, questi sciocchini. Nell'Ottocento invece divenne un medicinale, veniva somministrato ai soldati francesi di stanza in Africa per tenere a bada la malaria. Però molto presto divenne una vera febbre per via di questo colore affascinantissimo. Inizialmente venne associato agli ambienti bohemien, a personaggi come Paul Gauguin, Oscar Wilde, Vincent Van Gogh. Costava, pensate, molto meno di un bicchiere di vino. Nella seconda metà dell'Ottocento, se andavate a Parigi, interi quartieri profumavano di questo, non so, una specie di olezzo erboso molto forte, soprattutto verso il tardo pomeriggio, che infatti venne chiamata l'ora verde. Il consumo pro capite balzò in avanti, divenne una vera preoccupazione per diversi stati europei, che infatti lanciarono subito una campagna moralizzatrice. Era chiamato il veleno dal colore smeraldo e paragonato, pensate, all'oppio come pericolosità. Fu addirittura utilizzato uno sfortunato porcellino d'India per dimostrarne la tossicità. Chiaramente gliene diedero così tanto che schiattò di colpo. Il colpo di grazia, perché in realtà era una situazione molto divertente, ma i moralisti del tempo vedevano assolutamente di malocchio questa cricca di persone che si riunivano nei locali. Infatti, dicevo, il colpo di grazia in Svizzera lo diede un uomo che nel 1905 uccise una moglie incinta e due figlie piccole dopo aver bevuto assenzio. Quindi fu il capro espiatorio, presero subito questa scusa per togliere di mezzo l'assenzio, ma anche se si venne poi a sapere che l'uomo si era bevuto ben altre cose oltre all'assenzio prima di compiere questo pluriomicidio. In realtà la fata verde, così veniva chiamata, non conteneva sostanze tanto tossiche, il problema era il tasso alcolico, che variava dal 55 al 75%. Per spiegarci meglio il fenomeno moralizzatore che scatenò, dobbiamo pensare appunto alla ritualità celebrata nel berlo, perché fu questo e non altro a fomentare questa rivolta dei moralisti contro l'assenzio.
Kiss me again,
re-kiss me,
re-kiss me,
and kiss me,
and kiss me.
Slip your
frigid hands
beneath my shirt. This useless
old fucker with his twinkling cunt.
Hurt. Green eyes, oh green eyes, green eyes.
faith. If it were measured in petitions and prayer.
E adesso passiamo un po' di cromoterapia. Giuro che ho fatto di tutto per non cadere nell'obietà, ma anche qui un po' ci si cade perché il verde fa bene. Comunque cerchiamo di rimanere un po' equidistanti. Allora, intanto il verde rappresenta un colore neutro perché si pone tra colori caldi e colori freddi. È collegato al quarto chakra, Anahata, ed è indicato in caso di mal di testa, nevralgie, gastrite, stanchezza oculare, è disintossicante, decongestionante, cura l'ipertensione, la paranoia, l'insonnia, l'ipertiroidismo, il nervosismo, i nei e le verruche. Circondarsi di verde fa bene a chi ha bisogno di fare chiarezza interiore, specialmente se l'ordine in questione che deve fare è quello nella sfera sentimentale. Se vi piace il verde, eccomi. Il verde è proprio di una persona che esige rispetto, ostenta sicurezza e stabilità, che tende ad autoesaltarsi sentendosi superiore al prossimo. Bello, ottimo. Chi predilige il colore verde è caratterizzato dal continuo desiderio di fare bella figura e di stupire. In casa ama l'ordine e la pulizia. Che noia. Se invece non vi piace, vuol dire che avete paura delle imposizioni, delle costrizioni, di ogni limitazione al libero volere. La persona che odia il verde è stanca della tensione legata al continuo volersi difendere, si sente frustrato perché crede di non essere all'altezza delle sue grandi aspettative. Mi dispiace avervi dato questa notizia se non sopportate il colore. Ma passiamo a qualcosa di più bello. Camminare nelle foreste fa bene, è chiaro, non lo dice solo la cromoterapia, lo sappiamo tutti, ma i giapponesi ne hanno fatto una vera arte. Passeggiare nei boschi per loro è proprio una vera terapia e si chiama Shinri-yoku, che significa letteralmente bagno nella foresta oppure trarre giovamento dall'atmosfera della foresta. Allora, uno studio condotto da ricercatori giapponesi ha rilevato che questa pratica è particolarmente utile per alleviare lo stress, e va bene fin qua, lo sapevamo. Su un campione di 498 soggetti, la ricerca ha dimostrato che coloro che avevano praticato Shinrin-yoku avevano ridotto il grado di ansia e depressione e sperimentavano un maggior senso di vitalità. Poi c'è qualche cosa di anche più scientifico. Allora, intanto che sia negli adulti che nei bambini alcuni parametri fisiologici tendano effettivamente a normalizzarsi a contatto con il verde, ad esempio frequenza cardiaca, pressione sanguigna, livello nel sangue di ormoni legati allo stress. E allora qualcuno ha voluto vederci più chiaro perché sembrava così qualcosa di oggettivo. E si è scoperto che a determinare questi benefici sarebbero in parte delle molecole chiamate fitoncidi. Sono degli oli essenziali volatili contenuti nel legno che vengono emessi dagli alberi per difendersi da parassiti e insetti nocivi. Se ne conoscono finora circa 5.000, compresa l'allicina dell'aglio, infatti si usa contro i parassiti l'aglio, lo sapevano già le nonne. Ma c'è di più, diversi studi hanno dimostrato che questi fitoncidi, spero che non si pronunci fitoncidi perché suona male, quindi immagino di dirlo nella maniera corretta, queste sostanze potenziano le difese immunitarie aumentando numericamente i globuli bianchi, in particolare le cellule natural killer, che sappiamo essere in grado di eliminare virus, batteri e cellule cancerose. Uno studio effettuato dalla Scuola Giapponese di Medicina di Tokyo ha invitato alcune persone a passeggiare nei boschi per 2 giorni, un paio di ore al giorno. Subito dopo hanno prelevato campioni di sangue e sono andati a contare il numero delle cellule natural killer. Alla fine del secondo giorno il numero era aumentato del 50%.
What's your color? I wanna know.
E con questa bella notizia ovviamente vi invitiamo a gironzolare per i boschi, venite dalle nostre parti sul lago di Bracciano perché ce ne sono di meravigliosi. Per chiudere come sempre questa quarta puntata di Colorama, ho cercato dei proverbi ma veramente erano tutti insipidi, strasentiti, e quindi mi sono tenuta soltanto su uno che mi sembrava il più stupidino di tutti, e per salutarvi sperando di darvi un po' di buon umore ve lo racconto, e suona così: rosso e giallaccio pare bello ad ogni faccia, verde e turchino si deve essere più che bellino. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ciao da Roberta Bussi, appuntamento a venerdì prossimo o in podcast su oltrelago.it. ciao.
What's your color? I wanna know. What's your color? I wanna know. What's your color? I wanna know. I wanna know. I wanna know. I wanna know. I could be red, or I could be yellow. I could be blue, or I could be purple. I could be green or pink. could be every color you like. I could be red, or I could be yellow. I could be blue, or I could be purple. I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow. I could be blue, or I could be purple. I could be green or pink or black or white. I could be every color you like.